La serata di questa sera è dedicata all'incontro con Yves Bonfoy, che credo per la stragrande maggioranza di voi non ha bisogno di molte presentazioni. Voi sapete, è uno dei maggiori poeti viventi, è in Italia da alcuni giorni per una serie di appuntamenti, prima a Bologna, poi a Ferrara, oggi qui a Milano e poi domani finirà il suo giro d'Italia a Torino. Noi abbiamo voluto ospitarlo in questa, che ci sembrava anche la sede opportuna, vista questa recente tradizione di incontri di poesia, per poter fare, per poter ascoltare la sua poesia e per poter anche fare una discussione con lui. Tra l'altro vedo che ci sono molti amici poeti ospiti questa sera, quindi non solo per loro, ma per chiunque può essere un'occasione per discutere eventualmente su quello che Bonfoy vorrà dirci. Come tema abbiamo messo la presenza della poesia contemporanea. Io ho avuto modo a Bologna, per questo seminario che con il Centro di Poesia dell'Università avevamo organizzato, di passare due giorni, pochi tempo fa, con Bonfoy. L'occasione era una discussione sulle traduzioni di Leopardi. Credo che sia anche merito di Bonfoy il fatto che nella cultura francese ci si sia accorti sempre di più, soprattutto in quest'ultimo periodo, della forza di una poesia come quella di Leopardi. E in questa occasione di discussioni mi sono accorto anche nella differenza di posizioni, perché con Bonfoy è una persona con cui è amabile discutere, è anche interessante sondare le diversità, ma dicevo, anche nella diversità di posizioni mi sono accorto, per questo abbiamo voluto mettere questo titolo, La presenza della poesia contemporanea, che c'è un grande credito che Bonfoy dà alla poesia. L'ho sentito parlando di Leopardi, l'ho sentito anche parlando di questioni di poesia più vicina a noi, più recente. C'è un credito che Bonfoy dà all'esperienza della poesia nel mondo contemporaneo ed è un credito verso una esperienza affermativa, verso un'esperienza che in qualche modo non ratifica un atteggiamento di dismissione dal mondo, piuttosto invece una propulsione ancora possibile di rapporto tra gli uomini, di rapporto con le cose. In questo senso credo che la presenza della poesia contemporanea sia un bene comune, almeno lo concepiamo così, e anche nelle diversità, come dicevo prima, lo si può concepire e ci si può lavorare sopra e ascoltarsi in questo modo. Credo che la serata di stasera sarà ricca. Io lascio la parola subito a Daniele Piccini, che avrà l'incarico, in quanto critico serio, tracciare un breve ritratto di Bonfoy, e poi ascolteremo prima la sua lettura, se non sbaglio, prima un po' di lettura e poi ci sarà modo di discutere un po'.
Cercherò di rubare il minor tempo possibile alla lettura di Bonfoy. Io penso che accostandosi proprio alla poesia di Yves Bonfoy si abbia subito netta l'impressione di come la sua scrittura poetica sia coessenziale alla più grande poesia moderna e contemporanea. Una poesia cioè che è volta ad una ricognizione dell'essere, ad una illuminazione ontologica. E mi vorrei rifare subito a una lettura illustre della poesia di Bonfoy, che è quella di Jean Starobinsky, pubblicata in introduzione ad un libro di Gallimard che raccoglie le prime raccolte poetiche di Bonfoy fino a Nell'insidia della soglia. E Starobinsky sottolinea proprio, con le sue grandi letture di categorie filosofiche, sottolinea come la poesia di Bonfoy sia dentro questo movimento della poesia contemporanea, che cerca di rifondare una ontologia dopo che c'è stata una divisione netta dalla scienza, dal suo tentativo di analizzare e descrivere analiticamente il mondo. Allora la poesia moderna, e diciamo in Italia forse questa tradizione può farsi partire da Leopardi, di cui Bonfoy è un validissimo traduttore in francese, ha cercato di ricostituire invece una unità del mondo e delle cose per la via sapienziale che le è propria. E Bonfoy si pone decisamente in questa strada, e anzi io direi che seguendo il ragionamento di Starobinsky, ci accorgiamo proprio che il lavoro di Bonfoy sta dentro un orizzonte condiviso della più avanzata poesia europea contemporanea. Ad esempio questa ricerca di una unità da ricostruire, da rifondare, al di là della dinamica invece dimidiata, spezzata, che è il fenomeno colto dai sensi, lo colloca ad esempio, sia pure in una totale diversità di forme, vicino al lavoro di un poeta italiano come Mario Luzzi, soprattutto nella sua ultima fase, cioè questo tentativo di risalire il corso della creazione per tornare alla fonte prima, indivisa, anche se senza invalidare il fuoco di presenza della creazione. E però Bonfoy ha una linea formale tutta sua, ad esempio proprio Luzzi può servire da elemento contrastivo per valutare la individualità formale forte di Bonfoy. E forse anzi alcune degli elementi della sua formazione culturale ci possono aiutare a capire il tipo della sua scrittura. Bonfoy si è formato prima su studi scientifici che letterari, e poi ha avuto un momento negli anni 40, fra il 41 e il 47, di vicinanza alla poetica surrealista, e poi l'ha rifiutata, non ha firmato il manifesto del 47 e si è allontanato da questa esperienza. E forse questa piccola rottura è in fondo significativa per capire tutta la ricerca formale successiva. In fondo la poesia surrealista rappresenta una polarità estrema della conoscenza poetica, basata sui rapporti logici, sulla grammatica del sogno, a volte anche secondo le modalità del suo fondatore, sulla scrittura automatica. Da quel momento in poi la grande poesia di Bonfoy si individua invece a partire dal libro del 53, tradotto in Italia con una introduzione di Agosti, Movimento e Immobilità di Duve. Ecco, la poesia di Bonfoy trova invece un grande spessore conoscitivo, ma in una struttura grammatica essenziale, chiara, nitida, si potrebbe addirittura dire semplice, anche se di una semplicità di grandissima densità semantica, come proprio Agosti sottolineava. In effetti Bonfoy, soprattutto nei primi libri, fino a nell'Insidia della Soglia, procede per sottrazione, in una forma di ascesi letteraria che porta alla purezza, alla concentrazione del dettato, che resta limpido nella sua superficie, anche se sotto è straziato in profondità dalle masse contrastanti, quasi come delle faglie, il movimento dei sensi e dei significati, e spesso c'è il ricorrere di antitesi e di ossimori nella poesia di Bonfoy, fino dal titolo di questo libro, fino dalle epigrafi da Shakespeare ed altri che stanno a segnalare quasi nell'atrio delle sue opere questo scontro di significati che sotto la superficie limpida della sua poesia si svolge. In effetti Bonfoy ha individuato alcuni motivi evocativi forti, la notte, l'estate, la luce, e poi ricorre agli elementi biologici primi, il fuoco, l'acqua, l'aria, la terra, e come dire, fa parlare questi elementi e li mette alla base del suo discorso. Entrando nello spazio dei versi di Bonfoy, almeno questa è la mia impressione, si ha l'impressione di oltrepassare il recinto di un luogo sacro, dove la nominazione è quasi un atto ancestrale, archetipico, per cui quello che viene detto e nominato viene fissato in un modo assoluto. E sempre Starobinsky notava che l'io, che ricorre spesso nelle poesie di Bonfoy, non è mai un io, quasi mai un io privato, autobiografico. Spesso ci sono delle poesie in diverse raccolte intitolate Una voce, è come se Bonfoy facesse continuamente parlare gli attori della vita biologica, naturale, gli attori cosmici, impastandoli in un quadro preciso, nitido e però anche sottilmente straziato, come se si trattasse di un atto di preghiera e come di un, come dire, di un lavoro paziente per dare luce e risalto alla vita e alle cose. A questo proposito c'è una poesia centrale in una raccolta Pietra scritta del 65, che mi sembra particolarmente importante, La pazienza e il cielo, e dice Bonfoy: il tempo divino che occorre a empire questo vaso, sì, solamente amare questo tempo deserto e tutto luce, la pazienza di tener desto un fuoco sotto un rapido cielo, l'attesa per un vino nero non divisa. Ecco, c'è proprio in Bonfoy questo atto di auscultazione delle cose per farle parlare, per farle agire nella sua poesia in una superficie che è estremamente pulita e limpida e nitida. e proprio si respira nelle stanze poetiche di Bonfoy un'area di concentrazione, di sacrificio, di riduzione all'unità della varietà fenomenica del mondo per poterne conoscere più a fondo la scaturigine, tanto che si sorprende quasi con commozione qua e là in alcuni punti della sua poesia il bisogno di fissare un ricordo, un'immagine, un luogo preciso, perché di solito questo non accade. Io penso che si spieghi così un testo affascinante del 59 come Devozione, in cui questo testo è tutta una dedica a luoghi e persone care, amate, che nel resto della sua poesia sono tenacemente sublimate come se fossero forme pure dell'essere. Quindi c'è in sostanza da parte di Bonfoy il tentativo di far sempre parlare le sostanze prime, come togliendo la parola ad un ricordo, ad una memoria privata e autobiografica. E io direi che in fondo, sulla scia della grande tradizione simbolista, Bonfoy si è occupato in un volume illuminante di Rimbaud, in un certo senso, con una forte semplificazione, ma per dare una chiave di lettura, è come se Bonfoy cercasse continuamente di riportare le illuminazioni di Rimbaud al loro massimo termine di incarnazione, di chiarità vitale e terrena, di riportarle nel qui e nell'ora. E c'è una poesia che si intitola Ancora qui, ancora sempre qui. C'è questo ritorno, questo riportare il discorso sulle sostanze, su ciò che è presente, sulla vita effettiva. E questa compresenza della chiarezza formale e dall'altro lato di un agone conoscitivo, di un fuoco sottostante, il fuoco credo che sia forse il termine che ricorre più costantemente nella poesia di Bonfoy, forse un esame delle ricorrenze sarebbe quello sicuramente più presente. Questa compresenza dell'agone conoscitivo, del fuoco e della chiarezza si ritrova anche nelle ultime opere di Bonfoy. Tralasciando qui di parlare di Ciò che fu senza luce, una raccolta dell'87 di cui si trova una scelta in questa antologia, L'acqua che fugge, uscita l'anno passato, ad esempio questa compresenza di elementi che dicevo si vede bene nell'Uva di Zeusi, che ha tradotto e curato Roberto Mussapi, che è qui fra gli invitati e gli ospiti. E in queste prose, sono tre serie di prose uscite, di piccole prose poetiche uscite in diverse occasioni e poi riunite nel volume La Vie Errante, che in Italia non è ancora stato tradotto nella sua completezza, e mi sembra che quasi si possa cogliere proprio l'essenza, il fondo di quel contrasto, il movimento e l'immobilità, la presenza e l'assenza, che sta sempre al fondo della poesia di Bonfoy, che cerca come di farli coesistere, di sospenderli nel momento dell'atto poetico. E alla fine si raccoglie in queste prose, come sempre molto semplici, elementari linguisticamente, una scienza complessa del mondo, che forse è quella che Bonfoy va distillando nei suoi versi. Una scienza complessa del mondo, quasi come se fosse, lo dice Bonfoy in questa poesia, l'imperfettibile, come se fosse un abbozzo incompiuto di Dio. Infatti dice Bonfoy: quel Dio che ha preferito l'angoscia della ricerca alla gioia dell'opera compiuta. Questo tema dell'imperfettibilità che torna, ad esempio c'era in una poesia del Ieri deserto regnante che si intitolava L'imperfezione e la cima, ci dice proprio dell'attenzione vitale, dell'agone che si svolge al di sotto di questa poesia apparentemente così limpida e chiara. In effetti l'idea dell'arte, della poesia che Bonfoy sembra consegnarci in un'attitudine quasi monacale di chiarezza, di pulizia, di formalizzazione, è però quella di un gesto d'arte che, come dire, partecipa continuamente all'ansia della creazione, come se il mondo non fosse mai finito e l'arte, la poesia partecipasse a questo movimento. E lo dice in questa poesia Il museo, che si chiude così: in ogni quadro mi sembra è come se Dio rinunciasse a terminare il mondo. E lo stesso si può dire forse della sua poesia. E lascio senz'altro la parola a Bonfoy.
Merci. Eh bien, je vais lire quelques poèmes dont les deux premiers sont empruntés au livre qui s'intitule « Ce qui fut sans lumière ». et qui est apparu il y a une dizaine d'années. Le premier s'intitule « Dedham vu de Lingham ». Dedham et Lingham sont deux villages d'Angleterre, et il y a des peintures de Constable, le grand peintre du romantisme anglais, qui montrent le village de Dedham vu de l'autre village. Et il y a même plusieurs de ces tableaux, dont certains sont de simples esquisses, qui sont en fait les plus belles de ces œuvres, parce que l'on y sent le rêve que crée dans un esprit l'entrevision d'une réalité qui est à distance, qui n'est pas rejointe. Ce poème est d'ailleurs dans mon esprit une sorte d'hommage de la poésie à la peinture, la poésie reconnaissant dans la peinture un mouvement qu'elle peut considérer comme le sien propre. Dedham vu de Lingham. Dedham vu de Lingham. L'été est sombre, où des nuages se rassemblent. On pourrait croire que tout cela est village au loin, rivière va finir, que la terre n'est pas même l'éternité des bêtes, des arbres, et que ce son de cloche qui a quitté la tour de cette église se dissipe, bruit simplement parmi les bruits terrestres, comme l'espoir que l'on a quelquefois d'avoir perçu des signes sur des pierres tombe dès qu'on voit mieux ses traits en désordre, ses taches, ses sursauts de la chose nue. Mais tu as su mêler à ta couleur une sorte de sable qui, du ciel, accueille l'étincellement dans la matière. Là où c'était le hasard qui parlait dans les éboulements, dans les nuées, tu as vaincu d'un début de musique la forme qui se clôt dans toute vie. Tu écoutes le bruit d'abeilles et des choses claires, son gonflement parfois, cet absolu qui vibre dans le pré parmi les ombres. Et tu le laisses vivre en toi, et tu t'allèges de n'être plus ainsi hâte ni peur. Ô peintre, comme une main presse une grappe, main divine, de toi dépend le vin, de toi que la lumière ne soit pas cette griffe qui déchire toute forme, toute espérance, mais une joie dans les coupes même noircies du jour de fête. Peintre de paysages, grâce à toi, le ciel s'est arrêté au-dessus du monde, comme l'ange au-dessus d'Agar, quand elle allait le cœur vide dans le dédale de la pierre. Et que de plénitude est dans le bruit, quand tu le veux, du ruisseau qui, dans l'herbe, a recueilli le murmure des cloches, et que d'éternité se donne dans l'odeur de la fleur la plus simple. C'est comme si la terre voulait bien ce que l'esprit rêve. Et la petite fille qui vient en rêve jouer dans la prairie de Lingham et regarde quelquefois ce Dedham au loin et se demande si ce n'est pas là-bas qu'il faudrait vivre, cueille pour rien la fleur qu'elle respire, puis la jette et l'oublie, mais ne se ride dans l'éternel été les eaux de cette vie ni de cette mort. Peintre, dès que je t'ai connu, je t'ai fait confiance, car tu as beau rêver, tes yeux sont ouverts, et risques-tu ta pensée dans l'image comme on trempe la main dans l'eau, tu prends le fruit de la couleur, de la forme brisée, tu le poses réel parmi les choses dites. Peintre, j'honore tes journées, qui ne sont rien que la tâche terrestre, délivrée des hâtes qui l'aveuglent. Rien que la route, mais plus lente là-bas, dans la poussière. Rien que la cime des montagnes d'ici, mais dégagée un instant de l'espace. Rien que le bleu de l'eau prise du puits, dans le vert de l'herbe, mais pour la conjonction, la métamorphose, et que monte la plante d'un autre monde, palme, grappe de fruits serrés encore, dans l'accord de deux tons, notre unique vie. Tu peins, il est 5 heures, dans l'éternel de la journée d'été, et une flamme qui, brûlée par le monde, se détache des choses et des rêves transmutés. On dirait qu'il ne reste qu'une buée sur la paroi de verre. Peintre, l'étoile de tes tableaux est celle en plus de l'infini qui peuple en vain les mondes. Elle guide les choses vers leur vraie place. Elle enveloppe là leur dos de lumière. Plus tard, quand la main du dehors déchire l'image, tache de sang l'image, elle sait rassembler leurs troupes craintives pour le piétinement de nuit sur un sol nu. Et quelquefois, dans le miroir brouillé de la dernière heure, elle sait dégager, dit-on, comme une main essuie la vitre ou a brillé la pluie, quelques figures simples, quelques signes qui brillent au-delà des mots, indéchiffrables dans l'immobilité du souvenir. Forme redessinée, recolorée, à l'horizon qui ferme le langage. C'est comme si la foudre qui frappait, suspendait dans le même instant, presque éternel, son geste d'épée nue, et comme surprise, redécouvrait le pays de l'enfance, parcourant ses chemins, et, pensive, touchait les objets oubliés, les vêtements dans de vieilles armoires, les 2 ou 3 jouets mystérieux de sa première allégresse divine. Elle, la mort, elle défait le temps qui va le monde, montre le mur qu'éclaire le couchant et mène autour de la maison vers la tonnelle pour offrir au bonheur ici, dans l'heure brève, les fruits, les voix, les reflets, les rumeurs, le vin léger dans rien que la lumière. Un autre poème que je lirai donc est beaucoup plus récent. Il est en fait écrit en 1997. Il s'intitule « L'encore aveugle ».
Adesso passiamo alla lettura di Encore aveugle, che è più recente in quanto risale al 97.
L'encore aveugle. Les théologiens de cet autre pays estiment que Dieu est, mais aveugle, qu'il cherche en tâtonnant entre des murs trop proches. C'est le monde, le petit corps criant, se débattant, aux yeux encore fermés, qui lui donnera un regard. Si toutefois il peut, de ses mains maladroites, d'avant le temps, en soulever les paupières. L'idée, le rêve de Dieu, le rêve de ce fond de la nuit qu'il nomme Dieu, ce serait simplement, me disent-ils, de devenir cette vie appelée par ce qu'il imagine là en avant dans un regard, le rêve, le désir qui naît de ces ravins, de ces blocs informes, de ce bruit très en profondeur de source, Dieu, c'est que ce quelque chose-là remonterait par le sang, par le cri, par tout le corps, vers ce qu'il n'a pas encore, un visage, des yeux. Non, Dieu ne cherche pas l'adoration, le front courbé, l'esprit qui l'invoque, qui le questionne, pas même le cri de la révolte. Il cherche simplement à voir comme l'enfant voit une pierre, un arbre, un fruit, la treille sous le toit, l'oiseau qui s'est posé sur la grappe mûre. Dieu cherche, lui, sans yeux, à voir enfin la lumière. Il prend, lui, l'Éternel, dans ses mains, le criant, le fugace, puisqu'il n'est de regard que dans ceux qui meurent. Et ainsi recommence-t-il dans chaque vie, et tant qu'elle peut voir, car la ténèbre vient tôt, son humble quête de simplement l'apparence. Elle est plus que lui, il le sait, lui qui est le dedans, lui qui recourbe la chose sur sa forme, qui l'enténèbre, lui qui s'évase dans le vol des hirondelles criantes dans le ciel bleu, et même qui se déchire, qui se diluge dans la nuée, mais toujours du dedans, dessous la figure, dessous la masse, qui recouvre la masse, qui recouvre les failles et les blocs à l'infini de ce que ces théologiens me disent Dieu. Lui qu'on entend dans le grincement de la barrière le soir, sous le ciel qui est rouge et s'immobilise quand nous rentrons. Et c'est là du dedans encore, dedans du bruit cette fois, et la nuit tombe, et qu'on retourne une pierre, voyez, me disent-ils, l'agitation des fourmis hors du monde. Dieu, ce que ce théologien de là-bas appelle Dieu, cherche. Il sait qu'il n'a rien, me disent-ils. Reconnaître, nommer, bâtir, il sait qu'il ne l'imagine pas même, n'y atteint pas. Espérer, il sait que c'est plus que lui. Attendre, il sait que c'est plus que lui. Apercevoir au loin, crier, se précipiter, les bras ouverts, dans les larmes, il sait que c'est plus que lui. Et parler, dire, allons, prends, regarde, ne pleure plus, va jouer. Il sait que c'est plus que lui. Dire, bois, se pencher sur l'enfant comme il le voudrait, mais autrement, avec des mains pour toucher les sanglots, avec rien que l'espoir et toute la larme. Il sait que c'est plus que lui. Dehors, pourtant, des voix. Dehors, viens, il est tard, rejoins-moi. Il écoute, mais il est ce que l'invisible, ce que la vie mûre dans les plus simples des mots. Il sait qu'il aura beau prendre une main, la main ne sera pas entre les siennes. Dieu, ce qu'ils appellent Dieu, lui, le sans nom, cherche. Ils l'entendent qui rôde dans le cri de l'oiseau blessé, dans le jappement de la bête prise. Et ces théologiens savent donc que Dieu s'approche d'eux nuit et jour, qu'ils se glissent dans leurs prunelles quand ils ouvrent les yeux. Ils se convainquent qu'il veut leur souvenir, leur joie, qu'ils veulent les dépouiller de même la mort. Et toutes leurs pensées, toute leur vie, c'est de le repousser, c'est de dire non aux mains immenses. Éloigne-toi, crie-t-il, éloigne-toi dans les arbres, éloigne-toi dans le souffle du vent qui erre, éloigne-toi dans le bleu et dans l'ocre rouge, éloigne-toi dans la saveur du fruit, éloigne-toi dans même l'agneau tremblant du sacrifice. Et ils vont sous les arbres, ils agitent des banderoles de couleur. « Allons, éloigne-toi, crie-t-il, va, désespère. Allons, lève-toi, pars. Tu es la bête furtive au cœur maçonné de nuit. Lâche la main que tu prends, elle a peur. Trébuche, relève-toi, cours, enfant nu que l'on accable de pierre. »
J'attends des questions et il n'y a pas de remarques particulières à faire. À la fin, peut-être, je pourrais lire deux ou trois fragments des raisins de Xerxis qui ont été traduits par Roberto Mussapi, mais plutôt plus tard.
Bene, a questo punto, il nostro ospite è a disposizione per le vostre domande. Eventualmente, poi, se avanzerà tempo, procederà un'ultima lettura dell'Uva di Zeusi. Prego.
Una domanda intorno al suo rapporto con Shakespeare e lo Shakespeare minore, quello del Giardino d'Inverno, che mi pare sia una sua ossessione privata.
Shakespeare mineur.
Oui, mineur. Le moins connu, si vous voulez.
Le moins?
Le moins connu.
La question, c'est
è il racconto d'inverno. E poi non è minore, è un capolavoro.
Pourquoi j'ai traduit le conte d'hiver? Je ne considère pas du tout que le conte d'hiver soit une œuvre mineure dans la carrière de Shakespeare.
È sbagliato conto... due cose in due righe.
Au contraire, il me semble que c'est une de celles dans laquelle la recherche que Shakespeare a faite du sens qu'il entendait donner à l'existence rencontre son véritable lieu et lui permet d'accéder à une philosophie de l'existence qui est aussi une poétique. Et que ce soit à tort ou à raison, j'ai de très longue date pensé que c'était l'œuvre qu'il fallait, à part Hamlet, bien sûr, présenter au lecteur français sous le signe de la recherche que nous faisons aujourd'hui encore et toujours du sens de la poésie. Maintenant, je n'ai peut-être pas compris tout à fait votre question. Et on peut reprendre le... Hein?
Alors, ammesso che abbia capito la sua domanda, allora non ritengo affatto che il racconto d'inverno sia un'opera minore di Shakespeare. Anzi, ci colgo una ricerca del senso dell'esistenza tutta sua, una ricerca autentica per accedere a una filosofia dell'esistenza che è anche una ricerca di una sua specifica poetica. È per questo motivo che io ho ritenuto da molto tempo di rendere questa opera nota al pubblico, ovviamente a parte il grande Amleto, rendere nota, come dicevo, questa opera al pubblico francese, ai lettori francesi, proprio perché contiene questa ricerca di sempre di quello che è il senso della poesia. Questo, se ho capito bene la tua domanda.
À ce point-là, qu'est-ce que vous pensez de l'usage que Eric Romer a fait de cet ouvrage dans son fils ici, vous l'avez-vous, le Conte d'hiver? Je ne sais pas si vous avez vu le film de Romer, parce qu'il y a cet ouvrage dedans, et c'était important.
Dites-le moi, parce que je n'entends pas bien.
Si vous connaissez donc la version cinématographique faite par Eric Romer, justement, du Conte d'hiver.
Ah non, 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 pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas vu ce film.
Sì, non conosco la versione cinematografica di Romer, dei racconti d'inverno, purtroppo.
Je voudrais savoir comment est né le titre Désert hier régnant. Oui, comment est né le titre?
Oui, c'est une question en effet qui s'est posée à moi. Au moment même où ce titre apparaissait sous ma plume, car il n'était pas le produit d'une décision antérieure à l'ouvrage, ni même une expérience clairement vécue pendant que j'écrivais le livre lui-même. En fait, j'avais, au début de ce travail d'écriture, un autre titre en tête, que j'ai abandonné par la suite. Mais qu'est-ce que c'est que l'écriture poétique? Ce n'est certainement pas le développement, l'explicitation d'une pensée que l'on a préalablement. C'est la découverte progressive d'une signification dont on n'est absolument pas conscient au moment où l'œuvre commence. Et c'est d'ailleurs aussi bien l'accueil que l'on fait à des incitations qui viennent de l'inconscient et qui nous surprennent. Dans ces conditions, le livre que l'on a écrit nous a surpris. Et il est obscur toujours, car la signification qu'il peut avoir ne nous a pas encore été véritablement révélée. Ce n'est pas parce que le livre est écrit que l'on a vraiment compris ce qu'il contient. Du coup, un titre qui ressemble à cette situation tout à fait spécifique de l'écriture poétique m'a paru avoir du sens. Et j'ai prélevé dans la matière même du livre un fragment d'écriture, un vers au sein d'un des poèmes du livre, pour le placer en titre de l'ouvrage, de façon, en quelque sorte, à souligner ce caractère obscur, aux yeux même de l'auteur, de l'écriture poétique qu'il accomplit. Ceci étant, bien sûr, l'éclairement en se produit peu à peu, et il m'est vite apparu que ce hier régnant désert signifiait le passé lointain, le passé de l'enfance, avec ce qu'il pouvait avoir de désert, de vide, si bien que la poésie se présentait comme une sorte de reconquête du sens de la vie ou de la plénitude de l'évidence, aux dépens des situations pessimiste ou malheureuse qui avait pu être vécue. Je m'arrête là pour...
Merci. È una domanda che mi sono fatto anch'io, questo perché appunto mentre l'opera andava sviluppandosi sotto la mia penna... Sì, la domanda è riferita al perché del titolo, al perché di questo titolo. E la risposta appunto è che non c'è una risposta... perché non dipendeva da una decisione interna al momento della nascita, della genesi dell'opera, anche perché all'inizio addirittura avevo pensato di apporre un altro titolo che ho poi lasciato perdere. Quanto al fatto che si tratti dunque di una scrittura poetica, questo non necessariamente è una esplicitazione di un pensiero preliminare, questo è più o meno la poesia, non è una esplicitazione, un disegno preciso. ma è piuttosto appunto il frutto di un lavoro graduale. Man mano che l'opera nasce, ci sono degli aspetti che non sono noti già fino dall'inizio dell'opera, ma che si sviluppano gradualmente. E questo sotto la spinta, per esempio, delle sollecitazioni dell'inconscio, sollecitazioni che alla fine ci sorprendono con appunto queste apparizioni. E quindi, per il semplice fatto che qualche cosa viene scritto, non necessariamente è automaticamente rivelato, e quindi il suo senso, solo perché è stato scritto, non necessariamente è già noto e compreso. E così, in questa situazione specifica, ho ritenuto che ci fosse un senso in questo frammento, in questo appunto pezzo diverso, che ho appunto collocato a guisa di titolo all'inizio dell'opera. E anche se appunto ribadisco che questo non significa che sia chiaro, anzi, rimane comunque il senso di tutto ciò ermetico anche l'autore stesso. E cosa posso dire? Posso dire appunto che questo titolo in qualche modo forse richiama qualche cosa di lontano nel tempo, di distante, che ricorda momenti felici come quelli dell'infanzia, una riconquista del senso della vita, di una pienezza a dispetto magari di altri momenti che potrebbero indurre invece al pessimismo.
Posso parlare? Ok. Appena parlato a Ferrara sul sogno e l'immaginario, e il Sole 24 Ore ha pubblicato una piccola parte della vostra relazione, e volevo chiederle se, dato che lei appunto all'inizio è filosofo, si è laureato in filosofia e matematica, se la visione del sogno di Schopenhauer, in particolare il saggio sulla visione degli spiriti, ma anche in generale, se per lei ha avuto un'importanza anche rispetto alla sua produzione poetica il tema del sogno, soprattutto in Schopenhauer, dato che mi sembrava di scorgere nelle sue riflessioni sull'immaginario e sul sogno una lontana connessione con l'opera di Schopenhauer. Volevo chiedere se per caso c'era o è un errore o se ho visto male per caso.
Si je me rattachais de quelque manière à qui ?
À Schopenhauer.
À Schopenhauer, oui.
Dans la vision du rêve.
Oui. La question est surprenante pour moi. Je n'ai jamais trop pensé à Schopenhauer. Je sais qu'il a été extrêmement important pour beaucoup de poètes qui ont compté, à mes yeux, d'une manière très précise. En effet, il a été dans tout le symbolisme une des grandes forces déterminantes de la poétique, et en particulier, soit lui directement, soit par l'intermédiaire de von Hartmann, il a été une des grandes sources d'inspiration de Jules Laforgue. Ceci étant, je ne me sens pas bien proche de Schopenhauer, parce que il y a dans sa lecture de la réalité un accent à mes yeux trop marqué sur la dénonciation de l'illusoire des phénomènes et des actes et des pensées et de tout ce qui constitue le tissu de l'existence humaine. Cet illusoire, je le sais, je partage cette vision. Je suis d'ailleurs extrêmement sensible aux œuvres de poésie qui ont bien clairement rencontré cette expérience du non-être de nos représentations, en particulier Leopardi en Italie ou Mallarmé en France. Mais il me semble que Schopenhauer manque du ressort qui fait que, à partir de l'expérience faite de l'illusion, il faut rebondir dans l'espace interhumain pour comprendre que c'est là le lieu d'une réalité qui, comme telle, n'a nullement besoin d'être dénoncée métaphysiquement, étant donné qu'elle est sa propre institution, son propre avenir, ce avec quoi nous devons vivre d'une façon qu'il n'y a aucune raison de ne pas considérer comme absolue. Dans ces conditions, l'atmosphère morose qui enveloppe l'œuvre de Schopenhauer, si je le comprends bien, ne me retient pas. Et en revanche, je suis bien plus sensible chez Leopardi, justement, qui a ce regard désolé sur la réalité du monde des phénomènes, beaucoup plus sensible au fait qu'il ne se refuse pas pour autant à la problématique de l'existence ordinaire, au sentiment des êtres comme ils existent entre eux, aux situations, en somme, toutes simples et immédiates de l'existence partagée, ce rebond qui passe du nihilisme à l'affectivité me paraît la véritable modernité poétique et bien loin en avant, donc, de Schopenhauer.
Et métaphysico. Per quanto riguarda l'esperienza del non essere, e qui mi riferisco in maniera particolare a Leopardi, per quanto riguarda per esempio l'Italia, o Mallarmé per quanto riguarda la Francia. Tuttavia, nel suo pensiero, quello che mi sembra che gli manchi è questa capacità poi di rimbalzare, di riemergere nella sua poetica, nella dimensione interumana, andando quindi appunto a denunciare da un punto di vista appunto metafisico il fatto che questa esistenza può avere un suo proprio avvenire, e quindi non vedo perché non si possa non considerare assoluta appunto l'esistenza con tutti gli aspetti appunto legati alla sua fenomenologia. E in questo senso appunto Schopenhauer non mi avvince, io sono piuttosto, mi sento, dicevo, più vicino a Leopardi, con quello suo sguardo desolato su quello che è il mondo dei fenomeni, che in ultima istanza non rifiuta la problematica dell'esistenza, non rifiuta di guardare sull'esistenza dell'essere tale quale. Ecco perché appunto io propendo per questo rimbalzo da quello che può essere quel nichilismo che vedo all'interno di Schopenhauer verso questa affettività poetica che conferisce appunto quella modernità alla poetica che noi ricerchiamo.
Sì, la mia domanda è sulla funzione del linguaggio poetico. Da un lato ci sono i versi e d'altra parte c'è la scrittura d'arte, c'è la prosa d'arte. Volevo chiedere come può coniugare queste due lingue, nel senso che ritengo che la sua prosa d'arte, ad esempio nei saggi che introducono la pittura di Hollande, di Bocoro o il bellissimo scritto su Giacometti, ci consolano, ci emozionano per la distanza dalla scrittura piatta della consuetudine della critica della storia dell'arte.
Si possono fare anche domande più semplici, per nulla, senza togliere nulla ai nostri amici colti, però chi non ha sufficiente cultura non si sente intimidito.
Cette question effectivement n'est pas simple parce qu'elle porte sur deux choses en fait
relativement distinctes. D'une part, la question de l'écriture poétique et ses prolongements dans une écriture de prose, mais aussi sur une autre sorte de prose que la prose poétique, autrement dit celle qui exerce la fonction critique à l'égard en particulier des œuvres de peinture. Et la question serait à nouveau assez simple si on pouvait partager ces deux aspects, mais en fait, et c'est là que se situe la complexité de la chose, on ne le peut pas, tout finit par se retrouver ensemble. Alors, je veux bien essayer de répondre, et peut-être faudra-t-il que je le fasse en deux fois. Autrement dit, pour permettre au traducteur de résumer une première partie de ma réponse. La première question que vous avez posée porte sur l'écriture poétique, sur la fonction de cette écriture, si je comprends bien. Et je dirais d'abord que l'écriture de la poésie n'est pas destinée à bien dire une réflexion, une expérience que l'on aurait déjà faite. Elle est en fait l'intensification de l'emploi des mots. Elle est ce qui permet aux mots de ne plus s'enfermer dans les représentations conceptuelles toujours abstraites et limitées qu'ils nous fournissent dans la langue de prose, afin qu'ils s'ouvrent à nouveau à la pleine réalité sensible des choses du monde. L'écriture de poésie, c'est ce qui détruit la signification conceptuelle afin de faire apparaître la pleine présence des choses. Voilà, je m'arrête là pour une seconde.
Allora, risposta in due tempi, vista appunto la complessità dell'argomento, in quanto non è semplice dare una risposta alla sua domanda che verte essenzialmente su questi due aspetti. Da una parte la scrittura poetica che si può appunto prolungare in una prosa d'arte, e poi la scrittura che invece è quella scrittura critica verso le opere di un pittore. Quindi questa relazione ha una sua complessità e cercheremo appunto di coglierla in questa risposta in due tempi. Per quanto riguarda la funzione della scrittura poetica, quindi affrontando la prima parte, se ho ben capito, della sua domanda, sicuramente non è una scrittura per dire bene, per così dire, un'esperienza fatta, è piuttosto invece una intensificazione, non una mera rappresentazione ristretta, qual è quella offerta dalla prosa, una rappresentazione concettuale qual è racchiusa nelle parole stesse della prosa, è invece piuttosto è volta ad affermare una piena realtà sensibile del mondo che ci circonda. Il verso intende effettivamente superare questi limiti concettuali, li distrugge per arrivare a una piena visione delle cose.
Oui, alors si donc la fonction de l'écriture poétique est de révéler l'unité sensible, pleine de la chose réelle, au-delà des représentations abstraites que la pensée conceptuelle en fournit, il va de soi que cette écriture poétique prend assez naturellement la forme du vers. En effet, la forme, les rythmes, les assonances, le retour musical d'éléments qui sont non signifiants permet le développement d'une structure de beauté dans la parole qui, comme telle, se détache du projet de signification conceptuelle et annule celui-ci et permet donc de voir au-delà la plénitude sensible. En un mot, la musique du ver est ce qui délivre l'esprit des pièges de la pensée. Et dans ces conditions, il est bien naturel que les poèmes soient précisément cela, des poèmes en vers. Mais il se trouve aussi que depuis le XIXe siècle, on a pris l'habitude d'écrire des poèmes en prose, autrement dit d'écrire en prose quelque chose qui est véritablement de la nature de la poésie. Pourquoi ? Eh bien parce que on peut, en prose, laisser remonter dans l'écriture des propositions de l'inconscient, des images, des métaphores qui échappent à la rationalité du discours conceptuel et qui donc, à leur manière aussi, contribuent à détruire ce réseau conceptuel qui nous prive de la plénitude de la réalité. Il y a donc une prose poétique. Je m'arrête à nouveau pour un moment.
Ritornando dunque alla funzione della scrittura poetica e appunto per rivelare questa unità piena delle cose, al di là di quello che vi ho già citato come pensiero concettuale, è naturale che questo intento prenda naturalmente la forma del verso. Il verso, quindi i versi con i ritmi, con le assonanze, con l'elemento musicale, permette di arrivare appunto a sviluppare quella struttura che ci permette di abbandonare in ultima istanza, con la sua bellezza implicita nello sviluppo musicale, quella che è la rappresentazione concettuale pura e semplice. Ci permette per esempio di far parlare l'inconscio, il verso ci permette di liberare lo spirito da quelle che sono le trappole del pensiero. È vero che a partire dal XIX secolo si è incominciato a utilizzare una prosa che assumeva un carattere di poesia, assumeva appunto un andamento poetico. Questo perché in effetti nella prosa è possibile comunque lasciare affiorare una scrittura dell'inconscio che, come vi dicevo, ci permette comunque di abbandonare quello che può essere il reticolo concettuale che ci imprigiona, appunto per arrivare a quella piena rappresentazione di cui parlavo all'inizio.
Oui, il y a donc une prose poétique que je suis tenté de définir comme une invasion de la parole par l'inconscient, par le rêve, même si parfois cette intrusion n'est pas véritablement apparente. Une grande œuvre de la littérature contemporaine, Kafka, dans Le Château, par exemple, me paraît un exemple on ne peut plus évident de cet envahissement de la prose par une activité qui ressemble à celle qui se produit dans le sommeil. Et pour ma part, j'ai écrit aussi donc des proses qui sont très marquées par cette dérive incessante que produit l'inconscient dans nos mots. J'ai écrit des récits que Cesare Greppi a traduits dans votre langue. Ceci étant, il y a une autre prose, même pour ceux qui se préoccupent essentiellement de poésie. Et c'est celle qui, prenant du coup le caractère critique, s'attache aux œuvres d'autres auteurs, poètes ou peintres, pour essayer de comprendre le mouvement par lequel leur œuvre s'est constituée. Il faut bien comprendre que la poésie moderne ne sait pas véritablement quelle est sa fonction. Jusqu'au XIXe siècle, c'était très simple, il y avait une vérité de nature transcendante et les poètes avaient pour fonction de la dire, de la bien dire. Et puis, vers le milieu du siècle dernier, chez Leopardi, chez Mallarmé, donc, mais aussi bien chez Rimbaud, même chez Baudelaire, il y a eu une expérience de fin du monde divin. Du coup, la poésie n'avait plus de contenu évident, il fallait qu'elle l'invente, il fallait qu'elle cherche où cela pouvait être inventé, et il y a donc eu un besoin de réflexion de la poésie sur elle-même. Baudelaire a dit, parole fondatrice de notre modernité, le poète moderne est essentiellement un critique, autrement dit celui qui doit non seulement être poète, mais savoir ce que c'est que la poésie, ce qui constitue sa différence. Et il y a donc naturellement de sa part une activité critique, une activité qui prend la forme d'une prose critique. Je m'arrête encore.
Sì, certamente poi esiste un'altra prosa, una prosa che si cura di poesia, si occupa di poesia e che ha un carattere critico in quanto si sofferma sull'opera di altri autori, pittori o scrittori che essi siano, e che indaga su come in questi autori il sogno si è costituito. E al riguardo, lasciatemi dire che la poesia moderna non sa esattamente quale sia la sua funzione. Fino al XIX secolo era abbastanza semplice il concetto, si trattava di raccontare la natura trascendente. Ma successivamente, e come abbiamo constatato in autori appunto come dicevo prima Leopardi, Mallarmé, in Rimbaud anche o addirittura in Baudelaire, si sperimenta questa fine del mondo divino e a questo punto si pone l'esigenza, la poesia si pone il problema di riflettere sulla propria funzione, sulla sua ragion d'essere. E ci ritroviamo quindi con un poeta che deve essere anche in un certo senso critico, perché deve sapere che cosa è la poesia, e questo un po' è la radice del discorso.
Il y a donc une parole critique, une parole que la poésie a pour devoir d'exercer, et les objets qu'elle se donnera seront naturellement les œuvres des autres poètes et aussi des peintres. Car s'il est vrai que la fonction de la poésie est de nous faire apparaître la réalité sensible dans sa plénitude, elle ne peut pas ne pas prendre en considération l'œuvre des peintres qui, délivrés qu'ils sont du langage, ont sur le monde un regard plus naturellement, plus nativement, plus immédiatement plein que ceux qui sont prisonniers des mots. Alors, je vais être bref maintenant, mais alors il est, me semble-t-il, naturel que celui qui prend en charge la poésie prenne en charge aussi le travail des peintres pour le comprendre, pour revivre la façon dont cet artiste va lui aussi se délivrer des mots et va témoigner et va apporter en somme un matériau à l'expérience poétique nouvelle. Voilà donc la deuxième sorte de prose dont je parlais en réponse immédiate à la question.
Allora, parlando, come dicevo prima, evocando il termine critica, che appunto si sofferma, che ha per oggetto altri poeti o anche altri pittori, e qui dico altri pittori in questa funzione di far apparire la realtà sensibile nella sua pienezza, ci porta naturalmente alla pittura, dove l'artista pittore, liberato dai vincoli di un linguaggio, ha più capacità di esprimere quella pienezza di cui parlavo prima. Ecco perché la poesia si deve incaricare anche, farsi carico anche della pittura, e questo appunto per liberare questa parte che coglie appunto la realtà nella sua pienezza e che altrimenti risente delle costrizioni di un linguaggio. E questo è appunto la definizione un po' di come la vedo io di questa seconda prosa, quale appunto è stata citata ed evocata nella domanda.
Farei l'ultima domanda, poi chiederei a Bonfoy di leggere ancora. Prego.
Sì, a proposito di quest'ultima osservazione sull'importanza della prosa e della lezione dei pittori per la poesia, leggendo alcune sue opere critiche ho trovato più di una volta l'affermazione secondo la quale Cézanne parla più di altri pittori alla poesia contemporanea. Lei sembra che faccia di Cézanne un modello per la poesia contemporanea. Vorrei sapere in che senso.
Beaucoup de peintres parlent d'une manière qui touche directement à la création poétique. Il est certain que Cézanne a retenu l'attention de nombreux poètes, et je comprends bien pourquoi. Et c'est un sentiment que je peux donc partager et même m'expliquer. Il est certain que dans l'œuvre de Cézanne, on assiste à la déconceptualisation de la lecture du monde d'une manière particulièrement frappante. Beaucoup de ces aspects stéréotypés de la représentation des choses, qui sont un peu comme de la prose dans le regard du peintre, sont systématiquement et intensément défaits par lui, effacés par lui de la surface de la toile, si bien que c'est presque comme une sorte de pure présence du monde qui apparaît là, ce que métaphorise très opportunément et très bien la présence de la montagne Sainte-Victoire dont le sommet dégageait des formes particulières de végétation qui le caractériserait sur une photographie, disons, se dresse comme presque la figure même de l'absolu. Ceci étant, ce n'est pas Cézanne qui est pour moi le peintre le plus proche de l'expérience la plus centrale de la poésie, parce que son travail porte quasi uniquement sur des formes de l'apparaître du monde naturel dans le paysage, si bien que cette autre grande région de l'être où doit s'opérer la transmutation poétique, à savoir l'existence humaine, la présence des autres êtres, la présence surtout, disons, des formes que prend l'existence dans ces objets, tout cela est quand même absent de la peinture de Cézanne. Et bien qu'il soit un des plus grands, eh bien, je pense qu'on doit ne pas oublier qu'il y en a d'autres.
Sì, sicuramente molti sono i pittori che parlano direttamente alla creazione poetica. Sicuramente Cézanne parla in maniera molto più significativa di molti altri poeti, di altri pittori. In Cézanne assistiamo appunto a questa deconcettualizzazione della lettura del mondo in maniera molto più marcata rispetto ad altri pittori. Diciamo che lui supera molto più efficacemente certi modi stereotipati di illustrare il mondo a favore di questa pura presenza del mondo, una metafora appunto di quanto vi ho appena detto, la possiamo ravvisare nelle vedute della montagna Sainte-Victoire in Provenza. Questa montagna viene dipinta da Cézanne, spoglia di vegetazione, di tutte quelle macchie di verde che invece vedremo come dettagli nella fotografia reale, realistica della montagna. E quindi la figura stessa della montagna diventa una figura dell'assoluto. E anche se l'opera di Cézanne non si avvicina in maniera centrale a un altro aspetto della poesia, quell'altra regione della poesia, il suo lavoro si limita, per così dire, a quella che è la forma naturale del mondo, i paesaggi più precisamente, e però non va appunto a toccare quest'altra regione che è quella dell'esistenza umana, delle varie forme dell'esistenza umana che l'esistenza umana prende e che sono assenti in Cézanne, anche se appunto, ribadisco, rimane uno dei più grandi. Ci sono tuttavia altri pittori che si sono accostati maggiormente a questa regione.
Se non ci sono obiezioni troppo grosse, io chiederei a Bonfà di leggere ancora qualche cosa. Poi, sapere i nomi? Bisogna fare i nomi. Giustamente, sono l'altro per un difetto di mestiere, ma non chiede.
Je vois bien que la réponse que j'ai faite à la dernière question incite à poser celle-là. C'est évident et c'est bien dangereux pour moi parce que précisément beaucoup de noms sont déjà annoncés dans les derniers mots que j'ai prononcés et je suis embarrassé pour répondre d'une manière qui soit, disons, satisfaisante. Il y a des peintres comme Piero della Francesca, comme Poussin, comme Giacometti, qui ont été à divers moments, et d'ailleurs toujours pour moi, au moins aussi importants que Cézanne, et précisément pour la même raison fondamentale, mais avec chez chacun d'eux une incarnation, si l'on peut dire, du projet d'absolu dans une matière existentielle peut-être plus intense. Bon, alors, le seul exemple que je prendrai, pour être bref, c'est celui de Giacometti. Et pourquoi ? Eh bien, parce que sa montagne Sainte-Victoire à lui, c'était la figure humaine, c'était le visage, lieu où la présence qui importe pour nous, c'est-à-dire celle que nous sommes ou celle que peuvent être les autres, a son lieu. Et tout le travail de Giacometti a été précisément d'essayer de sauver dans les apparences morphologiques de la figure ce quelque chose qui dit en plus qu'il y a là quelqu'un qui existe en ce moment même devant nous, en l'occurrence devant lui, le peintre. Représenter la présence au sein de l'apparence, c'est-à-dire en fait faire que celui qui regarde l'œuvre se ressouvienne qu'il y a de la présence dans la vie, ça a été son travail, et ce travail-là, il l'a fait porter sur une réalité existentielle tout de même plus intense, plus dramatique, plus proche de notre besoin que le travail de Cézanne. Je dirais tout de même et encore que Giacometti admirait profondément Cézanne, et c'est à partir de la perspective ontologique que Cézanne a créée dans la profondeur du paysage que Giacometti a commencé de quitter les définitions académiques de son premier travail de dessinateur. Il a subi très fortement l'influence de Cézanne, et donc, comme vous le voyez, on ne s'éloigne jamais véritablement dans la modernité picturale et poétique d'ailleurs de Cézanne, en effet. Non, Giacometti ne s'est jamais senti comme un sculpteur seulement, et évidemment pas non plus comme un peintre seulement, mais il était les deux à la fois dans le même mouvement. Si on lui demandait s'il était sculpteur, il répondait qu'il était peintre, ou le contraire, et cela parce que pour lui, le travail du sculpteur et le travail du peintre étaient l'un et l'autre engagés dans une attestation de présence qui consumait en somme les moyens particuliers de chacun des deux arts.
Allora, dopo aver manifestato il suo imbarazzo iniziale per pronunciarsi su autori, perché questo potrebbe interessare qualcuno direttamente, abbiamo sentito i nomi appunto di Piero della Francesca, di Poussin, di Giacometti come appunto autori che si sono spinti forse più in là di quella che è stata l'opera di Cézanne stesso in questa incarnazione del progetto dell'assoluto. Comunque, ritornando a Giacometti, per fare giusto un esempio, e alla sua Montagne Saint-Victoire, dove cogliamo quel volto umano che è il riflesso di quello che siamo, di quello che possiamo essere, dove vediamo appunto nell'opera di Giacometti, in questa sua opera, diciamo, di salvaguardia dell'apparenza morfologica della figura, la ricerca di quel di più, di un qualcuno che esiste davanti a noi, e che permette così a chi guarda di intuire in maniera più marcata questa realtà spirituale, anche drammatica, più vicina a noi di quanto non possa essere forse il lavoro di Cézanne. E va precisato comunque che Giacometti ammirava moltissimo Cézanne e che è stata la sua profondità a ispirarlo e a spingerlo a discostarsi appunto dalle limiti accademici e ad abbandonare quella che era il formalismo suo di disegnatore per appunto lanciarsi in questa profondità di ricerca. Va poi detto, in risposta all'obiezione che è stata sollevata, che Giacometti stesso non si è mai considerato scultore o pittore semplicemente, o solo scultore o solo pittore, ma si è sempre percepito come all'interno di uno stesso e unico movimento. Ecco perché a chi gli chiedeva se era pittore rispondeva che era scultore e viceversa. Questo perché appunto lui in un unico movimento ricercava questa attestazione della presenza dell'essere in un'unità di movimento.
Prima di lasciare la parola anche per concludere la serata, la semplice lettura di Bonfoy, che credo leggerà qualcosa poi da L'Uva di Zeus, come ha detto prima. Io volevo due note brevi tecniche sul fatto che, come dicevo prima, dopo il saluto che faremo a Bonfoy c'è un brindisi offerto a voi. L'altra nota tecnica informativa è che la prossima serata dei Vini Diversi, che vedrà le letture di Maurizio Cucchi, Roberta Castoldi, Francesco Margani e Gianni Tavella, si terrà il 7 giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Trivulzio, ma troverete anche gli avvisi fuori. Infine, prima di lasciare la parola per la lettura Bonfà, permettetemi una nota personale, poi se Roberto vuole dare l'ultimo saluto. A me ha colpito molto questa insistenza, non è nuova come cosa, questa preoccupazione che la poesia aiuti a sfuggire dalla concettualizzazione. È un po' il motivo per cui i francesi hanno sempre guardato alla poesia italiana come a una risorsa in questo senso. Io ricordo ancora gli scritti di Gaëtan Picon e anche le cose che mi raccontava Bigongiari proprio per questo, cioè che i francesi, soprattutto contemporanei, hanno sempre guardato la poesia italiana come a una poesia che è meno preda di questo rischio di continua concettualizzazione che probabilmente i francesi, per la tradizione che hanno, avvertono più sulle proprie spalle. Ma credo anche, qui cito ancora Bigongiari non a caso, anche perché è stato un amico non solo personale molto forte di Bonfoy ma anche di queste nostre serate, Bigongiari per definire la poesia parlava di una scienza nutrita di stupore. Ecco, io credo che c'è solo un modo per sfuggire alla concettualizzazione, francesi o italiani, poeti o no, che è la possibilità ancora di stupirsi, perché qualsiasi passo successivo è già immediatamente un rischio. Allora io credo che, come tutte le grandi strade di poesia, anche questa non ci lasci con un problema chiuso, semmai con un problema aperto. Cioè, cosa vuol dire per un'esperienza umana contemporanea la possibilità di stupirsi? Perché la presenza della poesia contemporanea, per stare al titolo che ci siamo dati, o serve per questo, perché ci si possa stupire della realtà prima di ridurla nei nostri preconcetti, di ucciderla dentro di noi nei nostri preconcetti, o serve per questo, o ha questa funzione tra virgolette, oppure rischia di essere un divertimento poco divertente per poco nobili spiriti eletti. Detto questo, io volevo ringraziare innanzitutto Bonfoy e dargli la parola per la lettura. Se Roberto vuoi dire qualcosa, sì.
Prego.
Tu traduci a lui? Parla in italiano e tu traduci? No, io volevo dire che la natura un po' frammentaria delle domande che sono state fatte, precisa ma a volte drammaticamente imprecisa, a proposito di Shakespeare, ma di regola molto precisa e frammentaria, deriva secondo me da una un po' da una lacuna sul modo in cui è stata presentata l'opera di Bonfoy, che è stata presentata con precisione ma senza una precisa collocazione epocale, come se la poesia affiorasse così fuori dal tempo. Bonfoy è un poeta che chiude un secolo e che chiude un millennio. Non a caso, questo è stato detto in modo criptico da Piccini, ma lo vorrei accentuare, non a caso ha le figure ossimoriche molto forti, non a caso ama i grossi contrasti, perché è centrale nella sua poesia, è un paradosso dirlo, è centrale la soglia, è centrale il punto di confine, il punto di passaggio. I grandi poeti di regola o anticipano, segnano un secolo che arriva, o ne chiudono un altro. Il risultato è assolutamente lo stesso, perché soltanto la chiusura di una porta ti consente di proseguire il passaggio, di riaprire il percorso. E un percorso inizia soltanto quando una porta è stata alle spalle, è stata chiusa. Perché Bonfoy ha questa fissazione sull'arte? Perché traduce Shakespeare? Perché ha curato un dizionario dei miti e delle religioni? Shakespeare è il poeta, lo scrittore cosmologico per antonomasia. Shakespeare rappresenta in forma di persone Amleto, Romeo, Giulietta, Prospero, le tragedie cosmologiche, che sono quelle che la fisica sta scoprendo adesso, perché ha bisogno delle dimostrazioni, i movimenti di distruzione e di ricomposizione, il caos e l'ordine che regolano l'universo. In Romeo e Giulietta noi non abbiamo soltanto una storia d'amore, ma abbiamo un sacrificio che rigenera la comunità. Noi piangiamo per Amleto che uccide la madre e muore, ma non vediamo che arriva a forte braccio a ripristinare l'ordine. In Shakespeare c'è un senso tragico cosmologico, dove anche la morte ha senso in una rigenerazione. Ecco perché gli spettatori del Globe non uscivano tristi dopo la morte di Amleto, ma uscivano in qualche misura avendo pianto ed essendo purificati, perché percepivano anche forte braccio dietro, perché percepivano anche l'autentico pianto dei genitori di Romeo e di Giulietta che ricomponeva la collettività, certo, attraverso il sacrificio. Shakespeare difatti è un tragico, non è un cantautore. Ecco che alla fine del secolo, alla fine del millennio, Bonfoy scrive un'opera sul movimento e l'immobilità, Dove, movimento e immobilità di Dove, sul grande tema di ciò che diviene e brucia, che è un tema shakespeariano, e di ciò che resta, l'archetipo. Ripropone alla fine del secondo millennio il grande problema dei presocratici e di Platone, ma attraverso il linguaggio che 2000 anni di civiltà hanno elaborato, attraverso i drammi e anche la riduzione necessaria di questa tragedia al dramma individuale, al dramma esistenziale, al dramma di persone e di figure. Per fare questo scarnifica i personaggi, li chiama voci, attribuisce il movimento non alla corsa di Romeo, ma a una cerva, al fiume che scorre, ritorna agli elementi presocratici, richiama alla nostra civiltà che per riscoprire la natura, per riscoprire il cosmo, ha bisogno di falsi allarmi, o di allarmi falsi, non intendo essere polemico con falsi, intendo dire di esami parziali come l'ecologismo, eccetera, che denotano problemi veri, ma in un'ottica stretta, richiama la lettura elementale del mondo, il fiume che scorre, la cerva che corre, l'ombra, il volo dell'uccello, e tutto questo nel dramma della persona. Bonfoy traduce Shakespeare perché Shakespeare rappresenta la pelle del mondo, maschere, figure, persone, e si occupa di un dizionario di miti e simboli religiosi perché questo è lo scheletro del mondo. Lui affronta lo scheletro e la pelle, quello che sta in mezzo è il sangue e il corpo. Ecco la sua attenzione quindi alla pittura, che non è un'attenzione, cioè i francesi amano la pittura, c'è una ragione molto precisa: il mondo ha perso il rapporto col cosmo e quindi ha perso la facoltà di immaginare, e Bonfoy va da affamato a cercare le immagini, va a cercare il luogo in cui immagine e memoria si identificano, in cui archetipo e movimento coincidono. Ecco che Bonfoy consegna un testimone alla poesia del nuovo millennio perché richiama le grandi istanze delle ragioni da cui nasce la poesia, che non sono assolutamente ragioni poetiche, che nascono dall'essere, che nascono dal cosmo, e che trovano nella poesia un tentativo di risposta umana, antropologica. Ecco perché la pittura, ecco perché Shakespeare, ecco perché le religioni, ed ecco perché tra lo scheletro e la pelle c'è il corpo pulsante assetato di immagini, la poesia e la pittura. Se noi non mettiamo a fuoco questa immagine, l'opera di Bonfoy resterà letta nella sua importanza, ma perdendo una specificità assoluta, la sua natura di opera di recupero e di resistenza nello stesso tempo, di rappresentazione del movimento e di resistenza al logorio, alla distruzione del tempo creata dal, quella di cui parlava Shakespeare nei sonetti, creata dal movimento. Romeo e Giulietta sono distrutti dal tempo, nei sonetti chi distrugge il tempo. Allora da un lato c'è Fidia e dall'altro c'è il tempo che consuma. Lui Bonfoy ripropone questo conflitto attraverso le figure di 2000 anni di civiltà, figure che conoscono la logica, che conoscono il dibattito, che conoscono l'interrogazione e la meditazione. Recupera anche le forme spirituali e retoriche di 2000 anni di civiltà.
Grazie molto Roberto per l'intervento che mi sembra adeguato.
D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait ensuite? Voilà. Alors, effectivement, pour terminer cette rencontre, je vais lire trois brefs fragments des raisins de Xoxis que Roberto Musappi a traduit en italien. Mais auparavant, je voudrais dire juste deux mots, non pas en réponse à ce qu'il a dit, parce que je ne l'ai malheureusement pas suffisamment bien compris, mais tout de même à cause de conversations
que nous avons eue. Je sais ce qui le retient et le préoccupe. Et dans ces conditions, j'ai tout de même une chose à dire, qui est la suivante. Dans la situation contemporaine de la poésie en Europe, eh bien, il se trouve que la communication critique et philosophique se fait de façon, on ne peut plus, naturelle entre ceux qui écrivent en français et ceux qui écrivent en italien. En fait, j'ai beaucoup d'intérêt et même d'admiration pour la poésie de langue anglaise, mais quand on se retrouve avec ceux qui l'écrivent, on s'aperçoit que leur problématique est différente, si elle existe d'ailleurs, car ils n'aiment pas tellement réfléchir à la nature essentielle de la poésie. Ou tout au moins, s'ils le font, c'est d'une manière seconde, enracinée dans le concret des textes, et il y a une certaine répugnance à la conversation et une certaine inaptitude à trouver des concepts communs, tandis que, depuis à tout le moins une dizaine d'années, j'ai remarqué que les auteurs français, certains auteurs français et les poètes italiens, disons beaucoup des poètes italiens, partageaient ce que j'appellerais le souci ontologique, c'est-à-dire le désir de poser le problème de la poésie sur le plan où il existe de la façon la plus spécifique, à savoir la différence, le seuil, en effet, disons, entre l'expérience de pure existence conceptuelle, dans l'action, parmi les choses dont nous disposons, et le niveau, disons, supérieur de l'être, de la présence, de ce qui peut donner à l'existence une valeur absolue. Ce souci ontologique, qui se dégage, à mon sens, naturellement de l'écriture poétique, n'est pas toujours perçu dans la société littéraire autant qu'il le devrait, et c'est, j'y reviens donc, avec quelques poètes de langue italienne, que je vois que cette réflexion commune peut s'engager et se poursuivre. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être vaut-il mieux que vous le disiez avant que je ne lise les quelques fragments.
Allora, forse non tanto in risposta. Per commentare su quella che è la poesia contemporanea in Europa e su quella che può essere appunto la comunicazione all'interno sul significato della poetica, io credo che questa comunicazione venga in maniera più naturale forse fra gli autori francesi e italiani. Credo piuttosto che nella poesia inglese la problematica sia percepita, la loro problematica sia piuttosto diversa e non ci sia questa riflessione, almeno centrale, su quella che è la natura essenziale della poesia. C'è un certo rifuggere da quella che è la conversazione, il dialogo su questo argomento e questa tematica, se esiste, è seppellita in qualche recesso dei loro versi. Io mi ricordo comunque che già 10 anni fa alcuni autori francesi, molti autori italiani già avevano manifestato la loro preoccupazione ontologica, ossia il collocare la poesia sul piano che le è proprio, il dialogo, il dibattito sul concetto di soglia che esiste appunto fra l'esperienza della pura esistenza concettuale nell'azione e, appunto dicevo, la soglia fra questo e il livello superiore, che è quello della coscienza del valore assoluto dell'esistenza. Aspetto questo che forse non sempre viene percepito a fondo nella società letteraria, anche se appunto io vedo la possibilità di avviare una riflessione comune su questi aspetti e di proseguire in questa direzione.
Bien. Alors, je vais lire donc trois fragments des raisins d'Euxoxis. Je n'essaierai pas de les expliquer, ils sont certainement énigmatiques. Ils portent en tout cas sur l'acte de création du peintre. Vous savez que Euxoxis, le peintre grec, a été fameux pour son habileté à représenter les choses du monde d'une manière illusionniste. On disait même que les oiseaux s'y trompaient quand ils peignaient des raisins et ils essayaient de venir les dévorer dans sa peinture même. Bien, alors voici trois fragments des raisins d'Euxoxis. Les raisins d'Euxoxis, c'est un ensemble de 3 fois 9, 27 petits poèmes, en voici trois. Les raisins d'Euxoxis. Un sac de toile mouillée dans le caniveau, c'est le tableau d'Euxoxis, les raisins que les oiseaux furieux ont tellement désiré, ont si violemment percé de leur bec rapace que les grappes ont disparu, puis la couleur, puis toute trace d'image en cette heure du crépuscule du monde où ils l'ont traîné sur les dalles. Encore les raisins de Xoxis. Xoxis peignait en se protégeant du bras gauche contre les oiseaux affamés. Mais il venait jusque sous son pinceau bousculé, arraché des lambeaux de toile. Il inventa de tenir dans sa main gauche toujours une torche qui crachait une fumée noire des plus épaisses. Et ses yeux se brouillaient, il ne voyait plus, il aurait dû peindre mal, ses raisins auraient dû ne plus évoquer quoi que ce soit de terrestre. Pourquoi donc les oiseaux se pressaient-ils plus voraces que jamais, plus furieux contre ses mains sur l'image, allant jusqu'à lui mordre les doigts qui saignaient dans le bleu, le vert ambré, l'ocre rouge. Il inventa de peindre dans le noir. Il se demandait à quoi pouvaient bien ressembler ces formes qu'il laissait se heurter, se mêler, se perdre dans le cercle mal refermé de la corbeille. Mais les oiseaux le savaient, qui se perchaient sur ses doigts, qui faisaient de leur bec dans le tableau inconnu, le trou qu'allait rencontrer son pinceau en son avancée moins rapide. Il inventa de ne plus peindre, de simplement regarder à deux pas devant lui l'absence des quelques fruits qu'il avait voulu ajouter au monde. Des oiseaux tournaient à distance, d'autres s'étaient posés sur des branches à sa fenêtre, d'autres sur ses peaux de couleur. Et puis, dernier fragment, celle qui inventa la peinture. Quant à la fille du potier de Corinthe, elle a depuis longtemps abandonné le projet d'achever le tracé du doigt sur le mur, le contour de l'ombre de son amant. Retombée sur sa couche, dont la bougie projette sur le plâtre la crête fantastique des plis des draps, elle se retourne les yeux comblés vers la forme qu'elle a brisée de son étreinte. « Non, je ne te préférerai pas l'image, dit-elle. Je ne te livrerai pas en image au remous de fumée qui s'accumule autour de nous. Tu ne seras pas la grappe de fruits que vainement se disputent les oiseaux qu'on nomme l'oubli. » Merci.